Buonasera, bentornati ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Francesca Romana, che sono io, e dell'ospite. Oggi abbiamo un'altra guest star, perché Barone è assente in questo lunedì sera, e vado a presentarvi subito Noelle di Fons Perennis. Noelle, ci sei?
Buonasera a tutti.
Sì. Buonasera Noelle, benvenuta al Canto della Civetta. E allora, con Noelle oggi tratterà un tema bellissimo, perché siamo, diciamo, a pochi giorni dal solstizio d'inverno, dalla notte più lunga, una notte chiaramente per noi, ma anche per tutta la comunità di Fons, fondamentale nel nostro calendario sacro. Ma ci viene a raccontare di una dea, di una divinità che in questa notte si manifesta. E vuoi introdurre un pochino il tema prima del primo pezzo, Noelle?
Esatto. Allora, appunto, come dicevi te, Francesca, abbiamo scelto di parlare di questo argomento, appunto il nome di Angerona, che è una divinità che forse qualcuno già conosce e che è strettamente legata poi a questo periodo molto particolare dell'anno, in cui ci avviciniamo poi al solstizio d'inverno, e quindi poi alla notte più lunga dell'anno, e quindi ci sembrava appunto il caso di parlare di questa divinità che non a caso veniva appunto celebrata proprio quel giorno, e sappiamo bene che i romani non facevano mai nulla a caso.
Certo.
E quindi appunto abbiamo scelto un po' di approfondire l'etimologia della parola di Angerona, cioè perché si chiamava così, sì, da che cosa deriva il nome. Allora, ci sono ovviamente varie teorie a riguardo, e alcuni pensano che il nome possa derivare da una malattia chiamata angina. Questa malattia colpiva strettamente la gola, quindi le vie respiratorie, e quindi provocava un po' un senso di soffocamento, e quindi era una malattia legata alla gola, al respiro, e quindi un po' alla sfera fisica, se vogliamo, no? E altre teorie invece associano l'origine del nome ad Angor, ovvero all'angoscia, e qualche modo anche un po' all'ansia, e questa sfera invece un po' la sfera psicologica. Quello che più interessa a noi ovviamente è invece la dimensione metafisica, perché appunto pensiamo che Angerona sia strettamente legata poi a quel silenzio interiore,
sì,
quel silenzio che è così importante poi cercare di raggiungere durante la preparazione, e che poi porta al solstizio d'inverno. E c'è questa connessione, se vogliamo, tra quello che provocava poi l'angina, quindi quel senso di soffocamento, di strangolamento, quella sensazione che si provava durante i giorni di preparazione,
chiaro,
per via del fatto che le ore di luce di Salerno erano minori rispetto al resto dell'anno, e quindi i romani trovavano quel senso di angoscia. Basta fare un esempio, no? Quello di Ovidio, che mi ha lasciato un po' il segno, perché Ovidio era in esilio e scriveva alla moglie che era talmente triste che non sentiva né gioie né dolori, e quindi appunto scriveva alla moglie che il solstizio d'estate non rendeva le sue notti brevi, e il solstizio d'inverno non faceva sì che lui sentisse dell'angoscia,
certo,
durante quei giorni. E quindi appunto Ovidio, diciamo, che non sentiva poi quell'angoscia che solitamente i romani provavano in quel periodo. E quindi queste sono un po' le tre dimensioni.
Certo, le tre, diciamo, etimologie, diciamo, della parola legata a questa divinità, quindi.
Esatto, sì. Per quanto riguarda invece l'ansia e l'angoscia, allora Cicerone ci fa un po' una differenziazione tra questi due concetti, sì. Perché sembrano apparentemente uguali, ma in realtà portano poi a dei stati differenti. Cicerone parlava dell'angoscia un po' come un qualcosa che poi portava delle conseguenze a livello fisico, mentre l'ansia, diciamo che era un qualcosa un po' come una gotta finese, quindi un qualcosa di perpetuo che portava poi a uno stato diciamo di difficoltà a livello poi emotivo. E quindi queste sono un po' tutte le dimensioni che erano collegate ad Angerona. I romani cercavano poi in qualche modo comandare, di avere potere su una malattia, su un certo male. Pensiamo ad esempio ai Rodigalia, quindi a una festività durante la quale si cercava proteggere il grano dalla ruggine.
Sì.
In qualche modo questa angina sicuramente aveva portato a delle gravi difficoltà ai tempi dei romani, e quindi cercavano di poi associarla a una divinità. E quindi appunto Angerona non è sicuramente il primo caso, ci sono altri esempi di divinità che tra l'altro hanno anche lo stesso suffisso, no? Cercando sempre di concentrarci sul nome, quindi pensiamo a Pomona, a Mellona, a Epona, insomma a divinità che in qualche modo dovevano proteggere una certa dimensione. Quindi per quanto riguarda Pomona, ad esempio i frutti, ancora per quanto riguarda anche Bellona,
certo.
Bellona aveva proprio il compito di difendere, appunto di proteggere durante una crisi bellica. E quindi Angerona aveva questo compito di proteggere da uno stato di salute che non permetteva la normale respirazione. E sappiamo bene che poi la respirazione è poi un atto che porta a uno stato di silenzio interiore.
Certo.
Quindi il silenzio che si cerca di poi di raggiungere non soltanto la notte del solstizio,
no, certo.
Ma i 12 giorni della preparazione.
Della preparazione. E poi insomma sarebbe auspicabile anche proprio in alcuni momenti della vita riuscire insomma, a fare un po' di silenzio anteriore. Perfetto, Noel, ti ringrazio perché hai spiegato, comunque ci hai fatto capire quanto per i romani fossero importanti anche suffissi e desinenze proprio per nella loro etimologia, nella ricerca proprio della parola per indicare in questo caso gli dei, ma anche un concetto. Allora, adesso andiamo a sentire una canzone dei Sottofascia Semplice, che chiaramente, visto il periodo, non poteva che essere Inno al Sole, e poi torniamo subito da voi.
Perfetto.
Camerate, ne può potrò dire di avere 200 nemici a cui tirare 200 sassate. Sarà più facile lasciare che passi, sarà più facile perdonare, sarà più facile dar tempo al tempo, sarà più facile dimenticare, ma non perderò mai e non morirò mai finché guardo il sole.
Questo bellissimo inno al sole di Sottofascia Semplice, appunto con l'augurio di rivedere il nostro sole Invictus, la nostra alba, il nostro sole. Allora adesso continuiamo a parlare con Noël, che tra l'altro ha tenuto una conferenza bellissima proprio a Casa Pound al sesto piano, ma a causa Covid l'abbiamo dovuta fare con un numero ristretto di persone, sono state invitate le donne perché comunque abbiamo parlato di divinità assolutamente femminile. Ma insomma poi faremo anche risentire la bellissima conferenza che hanno tenuto Lavinia e Noel. Allora Noel, ti passo parola così ci racconti qualcos'altro di appunto di questa, di questo periodo, di questa angerona legata appunto al solstizio d'inverno.
Sì, allora un altro aspetto molto importante legato ad Angerona è quello del fratello della statua. Una statua molto particolare, molto enigmatica, che aveva questo sigillo alla bocca, questa sorta di imbavagliatura, e aveva questo gesto davanti alla bocca, quasi no, a voler significare di portare le persone al silenzio. I romani, come dicevamo prima, non facevano mai nulla a caso, e quindi è vero che questo sacerdote, diciamo, era molto particolare, poteva portare a varie interpretazioni, però è vero anche che i romani non avrebbero mai attribuito Angerona proprio a quella statua se non fossero già a conoscenza di alcune prerogative caratteristiche legate alla divinità, che dovevano per forza di cose poi essere legate alla volontà del silenzio.
Sì.
Questo silenzio che ritornerà un po' poi nel corso anche di questa puntata ancora.
Sì.
Perché poi è l'elemento principale legato ad Angerona. E quindi il silenzio legato poi anche a dei segreti, ovviamente il più importante di Roma, ovvero quello legato al nome. E infatti questo era il segreto più importante. Perché? Perché diciamo appunto che i romani si riferivano poi all'evocatio e certamente collegavano Angerona al fatto che quest'ultima proteggesse il nome segreto di Roma, che doveva essere nascosto, perché tramite questo nome, il vero nome, ovviamente vi erano poi vari nomi conosciuti o meno, e tramite questo nome le altre popolazioni potevano appunto impossessarsi effettivamente della città.
Certo.
Perché per i romani conquistare una città non significava conquistarla solo da un punto di vista fisico, e quindi attraverso diciamo la lotta,
certo,
la
certo.
strategia militare, ma significava anche conquistarla attraverso poi proprio un livello verticale.
Certo, quella che si chiamava l'invocazione del
esatto.
Dio, che era protezione di quella città, di quel popolo.
Sì, e appunto poteva avvenire in due maniere, evocando le divinità tutelari di una città,
sì.
E invitandole diciamo ad abbandonarne la protezione per trasferirsi a Roma. Oppure, con un metodo ancora più incisivo, bisognava diciamo maledire la città appunto evocandone un nome segreto. E quindi comunque cioè, era effettivamente l'aspetto più importante. Il fatto che Angerona fosse legata al silenzio fu cioè, un elemento che portò i romani a legarla anche poi al nome segreto di Roma.
Sì.
Allora, per quanto riguarda sempre appunto la statua, diciamo che, come abbiamo detto, ci sono varie interpretazioni. Anche di Mesil chiaramente si prestò a varie interpretazioni relative alla divinità, e in qualche modo diciamo che cercò di mettere da parte un po' le teorie secondo le quali Angerona fosse legata al mondo diciamo dei morti, a una sfera ctonia un po' sottoterrena. Il semplice fatto che comunque il silenzio il più delle volte è legato al mondo dei morti.
Sì.
Però invece Mesil era molto più convinto di concentrarsi sul concetto di silenzio, perché era un elemento che aveva trovato anche in altre società indoeuropee, in particolar modo in altre mitologie, in altri miti delle società indoeuropee.
Sì.
Ad esempio in India aveva visto quanto fosse un elemento ricorrente il fatto che gli indiani concentrassero tutta la loro forza di volontà, il loro silenzio, quindi la loro parola non pronunciata, per fare in modo che si producesse poi effettivamente un qualcosa di concreto a livello magico. E nella maggior parte dei miti questa efficace magica portava poi alla salvezza del sole in qualche modo.
Certo.
Quindi di nuovo questo elemento di volontà che salva il sole. Però ancora presso gli scandinavi un altro mito che ci riporta un po' poi alla dimensione di Angerona, a riprova del fatto che comunque ci sono tanti elementi comuni tra le varie società indoeuropee, tra le varie culture indoeuropee, e c'erano due divinità nella mitologia scandinava, Thor e Vjoar, e Vjoar era la divinità più forte, e effettivamente Vjoar riuscirà poi a salvare il sole da Fenice, che era una divinità mostruosa che durante un periodo, quello del crepuscolo degli dei, in un periodo di grande crisi, inghiotte il sole insieme ai suoi, suoi lupi, e Violata riuscirà appunto a sconfiggerlo e a far rinascere il sole tramite sua figlia. E quindi qui abbiamo due elementi: innanzitutto l'elemento del grande inverno, e quindi l'elemento, cioè il periodo durante il quale il sole viene oscurato, e poi l'elemento dell'asse silenzioso, cioè così veniva chiamato effettivamente Zoadia, quindi questa divinità che, un po' come appunto fa Angerona, riesce a far portare il sole alla sua vittoria, cercando poi appunto, grazie al proprio silenzio, alla propria concentrazione di forza mistica. E quindi questo è un altro, diciamo, elemento ricorrente, anche se può sembrare magari strano, cioè che ci siano tanti elementi in comune tra le culture apparentemente lontane, però diciamo che anche la forza di Musil nei suoi studi è quella poi di trovare degli elementi di paragone tra società apparentemente lontane. E l'ultimo piccolo sempre un po' della tradizione.
Allora ricordiamo, Noelle, scusa se ti interrompo, tu hai citato dunque Zil, ricordiamo per i nostri, insomma, ascoltatori che magari anche in vista di Natale vogliono fare dei regali, oppure vogliono loro approfondire queste tematiche su dunque Zil, il libro che tu hai citato è La religione romana arcaica, è acquistabile dai nostri ragazzi di Testa di Ferro, dalla libreria Bargello per chi è a Firenze, da librerie amiche, o più semplicemente lo ordinate e ve lo spediscono voi. Comunque, quindi insomma siamo sotto Natale, se volete fare un bel Natale, fare un bel regalo, insomma, ecco, i libri sono sicuramente un regalo molto gradito. Prego Noelle, finisci pure con questa spiegazione dei miti.
Sì, l'ultimo pezzettino proprio appunto nella tradizione berica, sì, era una divinità, appunto Atri. Questa divinità attraverso il quarto Brahman, un Brahman appunto legato poi attraverso gli studi alla parola non pronunciata, riesce poi a tirar via il sole, anche qui di nuovo dall'oscurità, e attraverso poi un vero e proprio rituale, e quindi anche in questo caso attraverso il silenzio, la parola non pronunciata, si riesce a salvare il sole. Quindi Angerona, Atri, Zoadia, tutte le unità che effettivamente poi hanno la stessa funzione.
Benissimo. Perfetto, allora questo tema dei miti chiarissimo, bellissimo anche questo parallelismo che tu hai fatto, come dicevi tu, tra religioni, tra società, tra culture apparentemente diverse, però legate comunque da un filo conduttore. Adesso andiamo a sentire gli Antica Tradizione con Notte di Solstizio.
Notte di solstizio, il fuoco brucia, sembra un sole. Sale tutto intorno il profumo di idromele. Vento sulla faccia, danzo sotto neve e pioggia. Negli antichi canti il sapore di leggenda. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero. Seguo con lo sguardo le magie del vecchio saggio. Bianca è la sua veste, nelle mani a mille stelle. Nobile ed austero, mi cancella le paure. Mi ridona forza, il coraggio che ho smarrito. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero. Dio della montagna, portami la fiamma eterna. Portami un destino che mi sia schiavo e amico. Fa che io rimanga in piedi sopra le rovine, fino alla vittoria della luce sulla notte. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo. Sogno una terra dove il cielo si lega col mare. Sogno una terra che nessuno potrà conquistare. Voglio una guerra dove l'uomo combatta davvero. Voglio una guerra che sconfigga il nemico straniero. Notte di solstizio, tutti i fuochi sono spenti. Brucia la mia fede, viva tra i carboni ardenti. Resta questa terra pane per i nostri figli. Resta questo cielo nero che ci stringe il cuore. Amo, odio, rido. Amo, odio, vivo.
Eccoci tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera. Abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo degli Antica Tradizione. Io ne approfitto per salutare Andrea degli Antica Tradizione, appunto, che so che ci ascolta, e quindi lo salutiamo. E subito ripasso la parola a Noelle, appunto, per andare di nuovo a continuare a parlare di questo tema interessantissimo, legato sia alla notte del solstizio, ma soprattutto alla divinità di Angerona e a tutto quello che ruota intorno a lei. Prego, Noelle.
Allora, abbiamo quindi parlato poco fa dei vari miti e di Mithil, e adesso un po' mi collego invece a un altro elemento molto importante legato ad Angerona. E dopo il silenzio parliamo della luna. Luna, simbolo legato a questa divinità.
Sì.
E, appunto, gli antichi romani, quando vi era la luna nuova, diciamo che avevano dato una propria interpretazione di questo fatto, ovvero che non si vedesse la luna in cielo, e quindi avevano attribuito alla luna questo appellativo di silence o di luna tacita, quindi una luna è effettivamente silenziosa, una luna che andava un po' sottoterra, quindi era questa simbologia della luna come se fosse un seme che andava sottoterra e quindi poi di nuovo germogliasse nel nuovo ciclo lunare. Ovviamente i romani non avevano i mezzi per capire cosa accadesse di preciso. La luna nuova, sappiamo il momento in cui la luna si pone tra il sole e la terra e volge alla terra quella parte di luna che non è illuminata dal sole, perché poi sappiamo che appunto la luce della luna è una luce di riflesso del sole, e quindi in quel momento la luna è il momento del suo ciclo lunare in cui è più vicina al sole e quindi sorge con il sorgere del sole e tramonta con il tramontare di esso, ma durante il giorno è comunque difficile coglierla. Perché? Perché comunque è talmente vicina al sole che non si riesce a vedere, e quasi da voler pensare che si avvicini così tanto al sole per acquisirne il più possibile la luce, che poi ti lascerà nel successivo ciclo lunare. E quindi poi vedere la prima fase di luna era importantissimo per i romani, perché poi stava a indicare che insomma si ricominciava un nuovo ciclo lunare, quindi era un sacerdote proprio che aveva questo compito di individuare la prima fase di luna. E quindi appunto questa simbologia, perché i romani erano particolarmente sensibili poi all'osservazione di vari cicli della luna, del sole e in generale poi i cicli della natura, perché era tutto strettamente connesso poi alle attività agricole, e quindi la presenza della luce corrispondeva poi a un principio di ordine, cioè la luminosità era vista come un principio di ordine, quell'ordine indispensabile per far sì che si mantenesse la civiltà all'interno di una società. E quindi in tempi antichi il momento dell'interlunio poteva coincidere poi con i giorni del solstizio d'inverno, e quindi poi vi è una doppia mancanza sia della luce lunare, che poi il resto, come abbiamo detto, era quella del sole, e sia quella del sole, e quindi ancora più angoscia, ancora più, no? Appunto,
chiaramente,
esatto, di cui parlavamo all'inizio. Plinio, tra l'altro, nelle sue opere si racconta di un fatto che un po' si dà l'idea della presenza poi della luna per quanto riguarda alcuni aspetti della natura. Infatti Plinio dice che alcuni sostengono, che leggo proprio letteralmente, alcuni sostengono che la luna deve essere in congiunzione sotto l'orizzonte, il che non può accadere se non di notte. Se la congiunzione coincide con l'ultimo giorno del solstizio d'inverno, il legno si mantiene per sempre. Certamente Plinio suggeriva di tagliare gli alberi in questa congiunzione, perché poi gli alberi sarebbero rimasti esattamente in quel modo, quindi sfruttare poi i cicli naturali, i movimenti della luna, del sole, per poi avere comunque dei miglioramenti a livello poi proprio agricolo. E quindi
questa è anche un po', Noël, questa metodologia appunto di basarsi sui ritmi naturali, è quella che poi fu ripresa più tardi, prima da Rudolf Steiner e poi anche dall'ecofascismo, cioè quella di rivolgersi alla natura e di seguirla, perché nulla di più giusto ci può essere che appunto seguire la natura e scandire anche i raccolti a seconda delle stagioni.
Sì, assolutamente. Infatti poi cioè, viene da dire, come abbiamo detto all'inizio, che è importante poi collegarsi, armonizzarsi in qualche modo con i cicli della natura, non soltanto durante il periodo del solstizio, ma poi durante tutto l'anno.
Certo.
Quindi se un po' tutte le stagioni, vari momenti cardine. E quindi questa mancanza di luce, come dicevamo, era vissuta in maniera particolarmente sofferente, mancanza di luce collegata non soltanto al solstizio d'inverno, all'interlune e così via, ma anche poi alle crisi lunare e solare. E infatti diciamo che durante le crisi i romani attuavano un vero e proprio rituale per far sì che ritornasse in qualche modo la luce, perché ovviamente immaginiamoci i romani che vedevano oscurarsi la luna o il sole, quindi un momento appunto di angoscia, di panico, e quindi avveniva questo rituale in cui venivano sbattuti degli strumenti di bronzo e venivano fatti suonare degli strumenti musicali. E questo per far sì che si creasse un tale suono che poi avrebbe poi riportato alla luminosità, cioè quindi il caos, il rumore che in qualche modo risveglia la luce e la fa ritornare. Ed è un rituale che ci ricorda anche quello degli Ansiriac caricato dai sali, quindi un particolare rituale collegato sempre poi alla sfera celeste. E quindi appunto ritorniamo di nuovo al silenzio, elemento particolarmente importante per gli umani, una società, quella romana, in cui era venerato in qualche modo il silenzio, perché si cercava di eliminare poi quel senso di chiacchiericcio, appunto quelli che oggi potremmo chiamare, diciamo, gossip, quindi in qualche modo
certo,
evitare di creare poi appunto quella dimensione un po' troppo orizzontale, e poi ovviamente anche per proteggere quel nome segreto di Roma di cui abbiamo parlato poco fa. E il silenzio che è praticamente perso nella società odierna, soprattutto perché è una società in cui prevale il caos, il fastuono,
certo,
in cui cercano poi di imporci determinati suoni e quindi determinate parole attraverso il linguaggio, e quindi sappiamo tutti di vivere un momento molto particolare,
certo,
che appunto quello di oggi, in cui si cerca di imporre determinate parole come lockdown, come coprifuoco. Quindi se con lockdown vogliono privarci effettivamente della nostra libertà, con coprifuoco invece, come ci ricordava per l'altro presidente qualche puntata fa, quella dedicata a Mitra, se non sbaglio, cioè cercare proprio di coprire poi, no, questo fuoco che abbiamo tutti un po' dentro, che però è poi difficile cercare, no, di riaccendere, o comunque anche soltanto di sentirlo, per fare in modo poi di seguire una via che ci porta,
certo,
se lo vogliamo, poi alla preparazione e al solstizio d'inverno.
Benissimo, allora adesso facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire The Queens of Stone Age con My God is the Sun.
Thank you.
Bene, eccoci tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera per parlare con Noella appunto di questa divinità, della dea Angerona, legata a un momento particolare che è quello del solstizio d'inverno. Prego Noella, ti passo subito la parola.
Sì, grazie. Allora, sì, arriviamo un po' alla parte della più bestiale un po' della puntata, quella in cui parliamo della preparazione e del solstizio d'inverno. Come dicevamo all'inizio, questo è un periodo particolare dell'anno in cui si cerca o comunque si impongono dei buoni propositi in generale, quindi si cerca poi anche di vedersi un po' dentro, di fare un po' come diciamo spesso noi gli archeologi dello spirito, cioè detto in maniera un po' più volgare tra virgolette, cercare un po' poi di fare il punto, no, di quello che è successo durante l'anno, di guardare ai nostri pregi un po' ai nostri difetti in maniera un po' più profonda. Certo. Tutto questo per prepararsi poi alla notte più lunga, e sarà proprio durante la notte più lunga dell'anno che poi diciamo da lì non si sfugge, nel senso che poi effettivamente combatteremo con quello che è il nostro peggior nemico, ovvero noi stessi, con quello che possiamo definire il nostro peggior demone. E quindi arriviamo quindi a questa notte, ma soprattutto ovviamente al legame con Angerona, con questa divinità celebrata il 21 dicembre, ricordiamolo. Allora, innanzitutto il solstizio d'inverno, magari qualcuno se lo potrebbe chiedere, non è una data esclusivamente maschile, e diciamo che l'aspetto femminile ha una sua rilevanza complementare alla prima. Certo. Non che l'aspetto maschile è più importante o quello femminile, non facciamo le femministe, e quindi appunto diciamo sono tutte e due complementari. Certo, certo, vi è ovviamente un equilibrio, quindi una misura, perché poi effettivamente in questo periodo ricerchiamo la misura e l'equilibrio. E quindi sulla partecipazione femminile non ci sono state tramandate diciamo testimonianze dirette dai nostri padri spirituali, e si tratta di un'esperienza nata all'interno di Ponte Remis dalla volontà delle ragazze che hanno deciso di intraprendere un percorso di conoscenza del sé. Un percorso di conoscenza e quindi poi di partecipare effettivamente al solstizio d'inverno, perché tappa fondamentale di questa conoscenza del sé è poi il passaggio cruciale che avviene durante la notte solstiziale, attraverso poi la partecipazione ai vari gruppi studio durante l'anno, e quindi si arriva poi alla condivisione di quel fuoco durante la notte più lunga con le persone con cui si sono condivise varie esperienze sottili. Però comunque ricordiamolo che ognuno di noi cioè, può comunque festeggiare, celebrare la notte più lunga dell'anno anche facendo una piccola veglia, diciamo durante la notte a casa con una candela, o per chi vuole comunque insomma cercare di viverla quella notte in qualche modo. E quindi diciamo che arriva questa volontà da parte delle ragazze, e quindi la partecipazione effettivamente al solstizio d'inverno. E quindi la visione esclusivamente maschile delle celebrazioni antiche può essere considerata un limite del tradizionalismo, perché non corrisponde poi allo spirito delle civiltà tradizionali. Il mistero del solstizio d'inverno è anche il mistero poi della madre terra che viene dal fanciullo solare, e il nuovo sole che poi è il nuovo essere in noi. Quindi accanto a una saggezza di tipo maschile vi è una saggezza di tipo femminile, di nuovo questi due elementi complementari. E quindi abbiamo deciso di approfondire il nome così particolare come Anderona perché è strettamente legato a questo periodo. E, diciamo che poi il rito vero e proprio che avviene durante il solstizio è comunque di natura recente, e a differenza di quello che si può pensare. E, la reina appunto viene evocata diciamo al momento della chiusura del secchio di pietre, però vorrei fare un po' un passo indietro perché diciamo che questa divinità poi Anderona si accompagna fin dal primo giorno della preparazione. E la preparazione, senza andare poi effettivamente troppo nel dettaglio, però comunque è un periodo in cui si cerca di sopportare alcuni del dolore, alcune voglie, alcuni desideri, e non si mangia dopo il tramonto. Sì. Quindi è un percorso in cui effettivamente dobbiamo controllare noi stessi.
Certo.
E non è comunque una sopportazione per la serie, oddio, no, ho fame, però non va bene, non mangio, e così. Comunque deve essere fatto invece con una volontà, con quel silenzio sia interiore che esteriore, perché questa sensazione poi effettivamente non serve a nulla.
Certo, diciamo che l'attitudine è diversa, cioè se in genere noi ci immaginiamo che, ecco, per esempio, se non mangiamo siamo molto nervosi, ecco, se non mangiamo invece dobbiamo cercare di mantenere una calma ed un silenzio anche interiore. Noi lo chiamiamo regime di castità, virgolettato, cioè nel senso appunto questo allontanamento da tutte quelle che sono appunto delle tipologie come anche quella ad esempio di mangiare, che ci scollano un po' invece dall'obiettivo che è entrare, come diceva Noel, nella parte più profonda, nel silenzio più totale, e cercare di lavorare lì. Prima tu dicevi appunto di andare anche a lavorare piccoli difetti, piccole caratteristiche che abbiamo, però non superficialmente ma nella parte più profonda.
Esatto, che poi è quella continua lotta tra il corpo e lo spirito che poi abbiamo tutto l'anno, e che per chi non è abituato, diciamo appunto, a fare questo tipo di pratiche, potrebbe essere comunque diciamo una possibilità iniziare proprio in questo periodo così particolare.
Certo.
E quindi dicevamo di Anderona che ci accompagna a sopportare, ma allo stesso tempo con quell'attitudine di cui abbiamo detto poco fa, tutti i dolori appunto e le angosce magari anche di questi 12 giorni, e però viene effettivamente poi evocata durante quella notte poco prima del tramonto. Questo tramonto, che non è un tramonto come tutti gli altri, potrebbe essere l'ultimo tramonto, potrebbe essere l'ultimo sole che noi vediamo, e quindi noi sappiamo che da quel tramonto in poi quella sarà la notte più lunga, e quindi da lì inizia effettivamente il vero e proprio passaggio. Quindi Anderona che in quel momento compie rito attraverso l'elemento femminile,
certo,
che rappresenta poi la pietra e la luna, come dicevamo prima, e quindi anche il silenzio. E quindi poi si chiude il cerchio di pietre prerogativa appunto in quel momento femminile.
Perfetto, allora io, se Noel sei d'accordo, mi interromperei qui, così poi ci racconti cosa succede dopo. Abbiamo Noel, non volendo, ha quasi lanciato la prossima canzone ignara della scaletta, chiaramente, che abbiamo, perché ha parlato proprio di una guerra interna, cioè di un combattimento, come era Roma, no? Cioè non era soltanto fuoco, che si doveva combattere il buio e la vittoria della luce, ma soprattutto quello interno. E allora andiamo a sentire Egida Aura con La mia piccola guerra.
Una lama di luce taglia l'oscurità, con l'aurora più forte il dolore si fa, tu continui ad orare. Con i miei spettri interni più forte sarò, forse i pesi di lotta e clandestinità leniranno di un poco la mia ansietà. Sto chiudendo la porta alle truci entità, ma non c'è ostracismo che regge potrà. Io ripresa d'assedio al più presto sarò, e ai reprovi tiranni tributo dovrò.
Radio Bandiera Nera in compagnia di Noel per parlare appunto del solstizio d'inverno e della divinità di Angerona adesso strettamente legata. Prego Noel.
Eccoci. Allora, appunto dicevo prima del fatto che Angerona è anche l'elemento femminile che rappresenta la terra, la luna, la pietra, da cui nasce il fanciullo solare in Mitra, che è questo cerchio di pietre. Però giustamente magari qualcuno si chiede le modalità di partecipazione femminile al rito. L'indicazione è stata comunque data dall'osservazione della scena della tauromachia, che tutti noi conosciamo, però è comunque giusto ricordare, così come poi la vediamo rappresentata in un Mitreo dell'Impero Romano. Però è importante ricordare che comunque la tauromachia è un'immagine legata all'equinozio di primavera, però comunque queste simbologie noi le riprendiamo anche per il solstizio d'inverno. E così come appunto noi la vediamo tutti, il sole e la dal punto di vista di osservatore, il sole e la luna sono disposti simmetricamente, quindi abbiamo il sole alla sinistra e la luna invece alla destra. Allora, l'immagine quindi rappresenta il sole che tramite il corvo, come sappiamo, ordina all'eroe solare di sacrificare il toro. Sì. E la luna osserva quindi la scena, la contempla. Quindi in qualche modo, allora innanzitutto Nisa rappresenta l'immagine comunque dell'agire senza agire, quindi sacrifica se stesso per la nascita del sole e quindi ha un determinato ruolo, ok? Il sole compie quindi questo atto, la luna compie invece un'osservazione attiva, quindi la divinità compie un'azione di meditazione, un'azione contemplativa, quindi apparentemente sembra che non faccia nulla, ma in realtà la sua presenza è importantissima, comunque al pari di tutti gli altri elementi, perché poi senza quell'osservare della luna la scena non si compierebbe in quel modo, in quell'esatto modo. E quindi appunto un'osservazione silenziosa, quindi di nuovo questo silenzio poi nell'osservare il sacrificio e se vogliamo è anche l'immedesimazione nel sacrificio come sofferenza, quindi di nuovo quella divinità, quindi Angelona, che si permette di accettare le varie sofferenze con una certa attitudine. E quindi a quel punto ci sono due momenti importanti durante la notte. Innanzitutto quello della mezzanotte, perché è il momento, quello più buio, quello in cui si è più lontani dalla luce, e poi il momento dell'aurora. Allora, in questi due momenti l'elemento femminile, rifacendosi un po' appunto a quella che è l'immagine della tauromachia, si pone quindi al di fuori del cerchio e quindi si pone in quella modalità della luna, quindi questa osservazione di silenziosa, questa meditazione. E in particolar modo l'aurora è un momento magico da tutti i punti di vista. L'aurora è quel momento in cui ancora non abbiamo la luce del sole, però abbiamo una sorta comunque di luce che possiamo quasi definire lunare, e a volte si vede la luna, ma purtroppo altre volte non si vede per via di condizioni atmosferiche, e quindi però abbiamo quella sensazione, ovvero quella sensazione che la notte più lunga più o meno è passata, cioè che diciamo la parte peggiore ce l'abbiamo un po' alle spalle.
Diciamo la notte più lunga ce la siamo lasciata alle spalle, dai.
Esatto. E perché vediamo appunto un po' questa atmosfera di luce.
Certo.
Abbandona, tra virgolette, nel senso che l'abbiamo evocata dentro di noi fin dall'inizio della notte, ma come abbiamo già detto poi l'abbiamo cercata di evocare in tutti la vibrazione, quindi la dobbiamo un po' vedere come una dea marziale, quindi un nome che non è né prettamente femminile né prettamente maschile, e quindi appunto una dea marziale che ci invita ad essere una spada di luce, perché poi da lì sarà il momento in cui accoglieremo invece con tutt'altra attitudine la prima luce solare, e quindi a quel punto evocheremo invece la madre terra, quindi quella madre terra che accoglierà il raggio solare, che seconderà la terra per far sì che rinasca il sole Invictus e quindi la vittoria. Quindi abbiamo questi due momenti simili ma comunque diversi, quello dell'aurora e quello appunto del del primo raggio di sole. Però c'è un momento ancora più importante, è il momento in cui scompaiono tutte le manifestazioni.
Certo.
Non esiste maschile e né femminile, non esiste dualità, quindi quel momento è l'esatto momento del solstizio, quello in cui ciascuno di noi ritorna nel sé e vive il passaggio di stato, o perlomeno diciamo che ci si augura di vivere quel passaggio di stato, ma comunque diciamo che l'attitudine è quella di prepararsi comunque e ovviamente non concentrarsi solamente su quello, però è il momento comunque più importante. E quindi in questo momento si cerca di sfruttare poi quella che è la porta, diciamo, solstiziale.
Certo.
Quindi, come abbiamo visto, se mi permetti di fare un piccolo riassunto.
Assolutamente, certo.
Appunto, quindi Andrea Noppo ci ha accompagnato durante tutti i giorni della preparazione, quindi quell'angoscia di cui parlavamo all'inizio, che magari può essere un elemento a sé stante, no? Cioè solamente legato all'etimologia della parola, in realtà è quella stessa angoscia che poi vivevano i romani e che effettivamente poi viviamo anche noi durante i giorni della preparazione. Quell'elemento del silenzio che grazie al domenzile abbiamo visto che era un elemento ricorrente in tutte le società indoeuropee, e quindi noi sappiamo ovviamente di provenire da una radice indoeuropea, e quindi di nuovo quel silenzio che poi ci accompagna oggi nel 2020 durante la notte solstiziale. E ancora quell'elemento poi della luna e dei vari cicli naturali, che è sempre bene poi fare attenzione a quello che ci circonda, soprattutto in un periodo dell'anno come questo, in cui possiamo avere la possibilità di essere un po' tutti più sensibili, non più buoni, ma sicuramente più sensibili a tutto quello che ci circonda.
Certo.
E comunque spero, ecco, appunto, che questa divinità magari molti non la conoscevano,
no.
Comunque ci sta.
Sì.
Però ecco, spero che dando queste nuove informazioni, perché comunque poi l'abbiamo approfondita, ma è giusto comunque poi che le persone a casa, se vogliono, la approfondiscano ancora di più. Però l'importante comunque è dare poi un po', mettere la pulce nell'orecchio e far sì che poi vengano conosciute anche queste divinità legate poi a un periodo così particolare dell'anno.
Perfetto, Noelle, guarda, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una conversazione interessante, è la prima volta in questa trasmissione di Fonza dove c'è un dialogo tra donne, e casualmente proprio in un momento parlando di una, che casualmente chiaramente è virgolettato perché il caso non esiste mai, e dopo questa bellissima conferenza che avete fatto, un tema non femminile, perché chiaramente come dicevi tu nel solstizio non ci sono, ci sono i due elementi ma si fondono poi insieme sublimandoli e superandoli. Però chiaramente questa divinità Angerona ha una connotazione, un taglio chiaramente femminile. Quindi io ti ringrazio, ti invito prossimamente, magari con l'entrata del nuovo anno, a fare un'altra puntata, ad intervenire di nuovo, perché mi piacerebbe ancora sentire appunto le tematiche che tu stai studiando anche all'interno di Fons Perennis. E ti ringrazio, Noelle.
Grazie.
E ringraziamo tutti. Dimmi pure, Noelle.
No, ringrazio anche te per avermi dato questa possibilità.
No, beh, ma io sono l'ultima ruota del carro, qui comanda tutto il baraccone, lo dirige tutto Barone, quindi io faccio il minimo sindacale finché non mi licenzia. Allora, l'appuntamento ve lo diamo sempre qui a Radio Bandiera Nera al Canto della Civetta per il prossimo lunedì dalle 19 alle 20:30. Rimanete in collegamento perché dopo di noi il palinsesto di Radio Bandiera Nera continua con delle trasmissioni strepitose. Adesso i Korn con Falling Away From Me, e noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti! Ciao Noelle!
Ciao a tutti! Ciao!
Thank you.
It's falling away from me. It's falling away from me. It's falling away from me.